Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Mercoledì 28 settembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Le aperture dei giornali ovviamente si dividono ancora sui temi della politica estera e dall'altra parte sul post elezioni in Italia, quindi sulle strategie dei partiti verso la composizione del governo. Il Corriere della Sera apre con un'immagine, ovvero foto del Mar Baltico, fughe di gas nel mare, sabotato Nord Stream. E appunto nella giornata di ieri si sono registrate varie esplosioni nel Mar Baltico, sembrerebbe appunto che un sottomarino russo abbia appositamente creato un incidente nel gasdotto che rifornisce l'Europa dalla Russia, e vedremo insomma quali saranno le conseguenze. Ma il taglio invece centrale è riservato a Giorgia Meloni. Meloni, i primi passi per il governo. E ancora Repubblica, anche qui esplodono i gasdotti, sabotaggio russo, e nel taglio centrale il patto Meloni-Draghi, patto che si sta sostanziando in queste ore. Debole in Europa, la leader della destra trova l'aiuto del premier, in cambio accetta tre condizioni su Ucraina: NATO e debito. Nella Lega inizia il processo a Salvini. Maroni, serve un nuovo segretario, sfuma il Viminale, gli alleati, non può fare il vice premier. E Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia, a inserire il sovranismo nella Costituzione per limitare Bruxelles. E queste iniziano ad essere le idee bislacche di questa destra. E la Stampa: Meloni non cede su Salvini, non lo voglio, è filo russo. E nel taglio centrale, attentato al gasdotto. Libero attacca frontalmente Antonio Scurati, dedica un taglio alto il principe dei rosiconi, l'uomo di M. Lo scrittore Scurati sui giornali francesi: Meloni al governo è la nuova Mussolini, Toscani sbotta, deficiente chi vota Fratelli d'Italia, le femministe contro la premier donna. E ancora nel taglio centrale, faccia a faccia Salvini Lega, ora decidiamo insieme. Il giornale: sciacalli in agguato, chi soffia sul fuoco, Italia a rischio speculazione spread scuota 250, ma Standard & Poor's dichiarano no al pericolo imminente, Zelensky fa gli auguri al governo, Meloni si blinda, l'ipotesi Tajani e Salvini vice premier. E poi nel taglio centrale la notizia che Umberto Bossi è fuori dal Parlamento dopo 35 anni, il segnale di un Carroccio in difficoltà. E il Fatto Quotidiano: così Letta ha regalato il governo a Meloni, i numeri del Senato, l'accordo tecnico in 20 uninominali le avrebbe rubato la maggioranza, ha fatto perdere 20 collegi, per fermare ne bastavano 11. La Verità: tre trappole per il governo, la vera opposizione è fuori dal Parlamento, sbagliare i non togati da eleggere il CSM consegnerebbe al partito delle toghe di sinistra il solito immenso potere. In Rai: la brigata mezzo busto ha già scavato le trincee e prepara la guerra mediatica al pericolo fascista, e dalla UE continuano a piovere minacce. Primi effetti: Fratelli d'Italia medita di affidare dei tecnici alcuni ministeri chiave. E nel taglio centrale la Lega assolve Salvini, i suoi PM sarebbero finiti alla sbarra con lui. Il federale conferma la fiducia al segretario, spinto dagli errori anche di chi lo contesta. Il Tempo: l'agenda Meloni, il Messaggero apre sempre con l'attacco al gasdotto, e poi dice Meloni, prime mosse sul caro bollette. Domani il titolo è: niente aiuti sulla legge di bilancio, ma Draghi fa metà PNRR per Meloni. Sole 24 ore: PNRR arriva l'assegno da 21 miliardi, Draghi accelera anche sulla terza tranche, il riformista: Cupero non basta cambiare segretario, il PD va rifondato. Il Mattino: Meloni prima mossa sul gas, il Manifesto apre con una foto di Matteo Salvini con le mani in faccia, con scritto credito esaurito. Il Dubbio: Nordio si candida alla giustizia, già in tilt l'intesa sui ministri. E ancora il Foglio, in conclusione, l'incoerenza salverà Meloni, Europa, immigrazione, bilancio, MEF e poi le armi, le cinque prove cruciali su cui la premier in pectore può dimostrare che il sovranismo è pronto a combattere tutto ciò che ha alimentato. E chiudiamo l'addirittura le prime pagine con Avvenire: dignità alla politica. Il presidente lascia i zuppi, è il compito di chi viene chiamato a governare. Quando si vota, mai un brutto giorno. La Costituzione non ne va cambiato lo spirito. L'Italia mantenga il suo forte radicamento europeo. E così, diciamo, sono un po' le prime pagine. Come vedete, tiene banco molto la vicenda Salvini, tiene banco molto l'impostazione che Giorgia Meloni sta cercando di dare anche proprio al centrodestra nel suo complesso, nella sua complessità, e vedremo, insomma, come si strutturerà questa idealità di governo, questa volontà di strutturare un esecutivo tecnico, ma al tempo stesso che abbia poi quelle caratteristiche che in qualche modo hanno determinato un afflato così ampio. Ma andiamo a vedere, diciamo, entrando nei giornali, com'è, diciamo, questo retroscena intorno al governo. Ce lo racconta Tommaso Labate sul Corriere della Sera: Tajani in corsa per la difesa, l'ipotesi di due vice premier. Labate scrive: nella lista dei desideri sul prossimo governo, compilata lunedì mattina dal quartier generale dell'Ilista di Via Bellerio a Milano, quando la dimensione del tracollo elettorale del Carroccio era già nota, il nome di Matteo Salvini c'era ancora. Non c'era il nome di Giancarlo Giorgetti, per esempio, ma quello del segretario federale sì. Qualche ora dopo, a oltre 500 km di distanza, quando nell'hotel romano, trasformato da Fratelli d'Italia in una specie di quartier generale post-elettorale, i colonnelli hanno iniziato insieme a Giorgia Meloni a buttare giù un loro elenco di possibili ministri, ecco, il nome di Salvini non compariva, ma compariva in quota lega ovviamente il nome dell'avversario interno del capitano Giancarlo Giorgetti. Basta questo piccolo incrocio di informazioni riservate che viaggiavano tra gli ufficiali di collegamento della triangolazione Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia per capire quanto spinosa può diventare la questione della composizione del governo, scrive Labate, se non gestita per tempo, con cura e col massimo della prudenza possibile. E qualche piccolo passo in avanti deve essere stato fatto. Se ieri pomeriggio, nell'ultima versione della bozza di governo Guida Meloni, il nome Salvini comunque non è comparso, ma in compenso, cosa che avrà fatto piacere ai fedelissimi del segretario, è scomparso anche quello di Giorgetti. Non si sa se provvisoriamente o per sempre. E quindi eccolo il puzzle che lentamente prende forma, la bozza di progetto di quello che presto potrebbe diventare il governo Meloni 1, con l'ipotesi che si sta facendo strada di due vice premier, uno leghista e l'altro azzurro. Nei rapporti con Fratelli d'Italia si tiene conto del fatto che Silvio Berlusconi non ha ancora digerito l'affronto. Il diretto interessato lo chiama proprio così dal governo Draghi, quando la selezione della delegazione azzurra era passata sopra la sua testa senza che potesse mettervi mano, e si è posto rimedio. Nelle prime indicazioni arrivate da Arcore ci sono i nomi di Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Andrea Mandelli, in campo per un dicastero pesantissimo, e altri due di primissimo piano. L'ex presidente del Parlamento UE è in corsa per diventare il prossimo ministro della difesa, la capogruppo al Senato uscente è in pole position per il Ministero dell'Istruzione, mentre Mandelli, ex vicepresidente della Camera rimasto fuori dal Parlamento, potrebbe toccare il cambio della guardia con Roberto Speranza al Ministero della Salute. Più robusta almeno come numero di presenze della delegazione leghista, nell'ultima bozza ci sono i nomi di Edoardo Rixi alle infrastrutture, Centinaio alle politiche agricole, Giulio Bongiorno alla pubblica amministrazione, Vanni Agava alla transizione ecologica, senza dimenticare che in conto alla Lega, se l'operazione andrà in porto, va computato il Ministero dell'Interno, per cui è in pista il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, già capo di gabinetto di Salvini al Viminale. Decisamente più agevole per Meloni combinare la formazione dei suoi. A Guido Crosetto, se la difesa va a Tajani, potrebbe venir chiesto di andare alla Farnesina, anche se rimane in piedi l'ipotesi di portare il regista delle operazioni più delicate direttamente a Palazzo Chigi, coi galloni di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ruolo per cui valuta anche Giovan Battista Fazzolari, che potrebbe incassare anche la delega all'attuazione del programma. Gli altri nomi: Francesco Lollobrigida dei Trasporti, l'ex CDA Rai Giampaolo Rossi alla Cultura, Daniela Santanca al Turismo, Edmondo Cirielli al Ministero del Sud e della Coesione Territoriale, Raffaele Fitto alle politiche europee. In questo quadro due sarebbero i tecnici: il ministro dell'economia, casella per la quale Meloni non ha smesso di sognare un sì di Fabio Panetta nel board della BCE, e quello dello sviluppo, per il quale l'identikit più gettonato nelle ultime ore è quello dell'ex presidente di Confindustria, Antonio D'Amato. Annotazione: nessuno dei ministeri internazionali, né esteri, né difesa, né politiche comunitarie, è stato per ora associato a un leghista, ma il cammino è solo all'inizio, anche se un pezzo di strada, parecchia strada, è stato fatto. Ecco, qui si comprende da questo articolo di Tommaso Labate un po' il tema, insomma, chiaro del punto di equilibrio da costruire all'interno di questa coalizione, ma punto di equilibrio che va costruito anche con Mario Draghi, con le istituzioni europee e soprattutto con il Quirinale, che in questa partita sembra ancora il grande escluso da queste grandi manovre. Ma vedremo insomma come anche il soft power di Sergio Mattarella riuscirà a dare, diciamo, una spinta importante intorno a questo. Ma vediamo insomma anche quello che succede poi in Casalega, che ovviamente dà diciamo una sorta di cartina tornasole di quello che poi potrebbe accadere da qui a qualche mese all'interno delle frizioni del governo, perché è chiaro che se un alleato è in difficoltà, abbiamo compreso come in questi mesi prema l'acceleratore di solito sulla rottura, sull'andare a rompere, a qualche modo creare problemi all'interno delle varie coalizioni. Abbiamo visto con Mario Draghi, il migliore di tutti è crollato proprio perché i sondaggi dicevano che era meglio rompere, e allora Giorgia Meloni è molto attenta a questo aspetto. Ma vediamo che sul Sole 24 Ore viene dato un po' un rendiconto con Barbara Flammeri della situazione, della crisi del Carroccio. E Salvini per ora si salva, la Lega avrà un ministero di peso. Non poteva esserci metafora più eloquente della mancata elezione di Umberto Bossi per fotografare la grave crisi della Lega, a meno di un ripescaggio dell'ultima ora, grazie al cosiddetto effetto flipper di questa assurda legge elettorale. La fine dell'esperienza parlamentare del senatore coincide con il crollo del Carroccio al nord, cancellato dal simbolo, per dirla con il fondatore, è un messaggio chiaro e inequivocabile, quello uscito dalle urne, e cioè il nord va ascoltato. Bossi era in quelli che sono considerati collegi sicuri nella provincia di Varese, ma la perdita di voti è stata così forte che alla fine non è rientrato, a conferma che la debacle è andata ben oltre la peggiore delle aspettative. Salvini ieri, prima di riunire il Consiglio federale, annuncia che avrebbe perorato la causa per Bossi senatore a vita, ma è una toppa che non serve a coprire la voragine dei 3,5 milioni di voti persi in questa tornata elettorale. Il leader della Lega resta convinto che la colpa dell'insuccesso sia da attribuire alla convivenza forzata con PD e 5 Stelle del governo Draghi, e fa sapere, mentre la riunione è ancora in corso, nonostante il rammarico per il risultato elettorale, adesso bisogna guardare al futuro, al nuovo governo, nel quale la Lega sarà parte fondamentale. E questo è il segnale che arriva dal Carroccio, mentre a Roma si sta svolgendo l'incontro tra Giorgia Meloni ed Antonio Tajani. Il messaggio di Salvini è che, con Meloni si è sentito anche ieri, è chiaro: io non ho alcuna intenzione di farmi da parte né al partito e né a Roma. Concetto che esplicita anche Riccardo Molinari, capogruppo uscente della Camera, riassumendo la conclusione della riunione. La richiesta è che Matteo Salvini sia protagonista nella prossima compagine di governo con un ministero di peso. Si decida con gli altri partiti, ma la richiesta della Lega è questa, ed è il miglior modo per rilanciare la nostra azione politica. Della squadra di governo se ne riparlerà in una riunione ad hoc del Consiglio federale già convocato la prossima settimana. Quanto alla ressa dei conti nel partito, Molinari assicura che la leadership del segretario non è mai stata messa in discussione. E a rafforzare questa affermazione, oltre al comunicato in cui si parla di piena fiducia, arriva a corredo da Via Bellerio una foto che ritrae tutti i big, a partire da Salvini e Zaia, in prima fila seduti l'uno accanto all'altro. L'obiettivo è silenziare quanti fuori chiedono invece al capitano di farsi da parte. La vecchia guardia, vedi Maroni e Castelli, si è fatto uscire più di una parola da bocca. Per Castelli, infatti, adesso Salvini dovrebbe cambiare nome al partito: Lega Salvini, Premier e Demodè. Per Maroni invece serve un congresso straordinario e un nuovo leader. Io un nome ce l'avrei, ma non lo dico. C'è chi sostiene che il più accreditato a succedere a Salvini sarebbe Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Per il momento però non se ne parla, anche perché non si apre una crisi interna quando si sta per dare vita a un governo. È il ragionamento che fanno tutti quanti. Lo stesso Fedriga, uscendo da Via Bellerio, fa sapere che la riunione è andata benissimo, ribadendo l'appoggio a Salvini. Nessuna messa in discussione della segreteria, neppure da parte del governatore del Veneto Zaia, che invece è tornato a battere sui temi identitari, a cominciare dall'autonomia. Non a caso il comunicato finale si conclude anticipando che la Lega chiederà di inserire il provvedimento sull'autonomia nel primo Consiglio dei Ministri. Dal federale, protrattosi per 4 ore, è arrivata però un'indicazione sui prossimi appuntamenti organizzativi. L'accelerazione dei congressi, quelli provinciali, saranno celebrati entro dicembre. Immediatamente a seguire si faranno i regionali, ultimo passaggio prima del congresso nazionale, nel quale si deciderà chi guiderà il Carroccio. Ma ci vorrà almeno un anno. E questo, diciamo, è anche il quadro d'insieme della Lega. Come vedete, insomma, c'è molto da comprendere per quello che succederà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, perché chiaramente la Lega dovrà trovare una quadra, il centro-sinistra dovrà trovare una quadra con il suo congresso. Insomma, quello che è appena iniziato sembra un un periodo di transizione importante per alcune forze politiche di questo paese. Ovviamente impazza anche il dibattito all'interno del centro-sinistra. Proprio per far comprendere di aver capito la questione del dato elettorale, Paola De Micheli ieri si è candidata alla segreteria del partito, così in solitaria, dicendo ci voglio provare. E forse anche questo è il grande problema di una classe dirigente: posizionarsi, voler sempre provare qualcosa di nuovo, quando poi in realtà ci sarebbe solo da provare una cosa: la volontà in qualche modo ogni tanto di ascoltare come cambia il vento, come cambia la base elettorale, come cambia le intenzioni del popolo, che fino a prova contraria è un concetto ancora non superato. Staremo a vedere. Quarto Potere, come sempre, torna domani per raccontarvi ancora un pezzo di questa insolita realtà che da un po' di tempo a questa parte ci troviamo a vivere, da almeno un triennio. Grazie davvero per essere stati con noi. Ci risentiamo domani, come sempre, alle 7:45.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.